parte prima del romanzo L'ultima Bohème, tra romanzo e sceneggiatura. Al crepuscolo, nel colorito scenario autunnale, tutta una parata di monti e colline cominciavano a schiacciarsi contro il cielo. Facevano corona intorno a quella grande vallata a forma di mastello che nei tempi andati era stata teatro di tanta storia, di barbari e briganti e condottieri e processioni di crociate, eroi, martiri ed assassini. Quel giorno un'alba livida, un'alba gonfia di nebbia, si alzò dalla cresta dei monti. Umidore biancastro e lattiginoso e senso di desolazione. Un abbandono statico di cose fatte di sagoma. L'autunno non faceva in tempo a staccare le foglie dagli alberi, né a pavoneggiare la sua tavolozza di colore che si trovava piena dell'odore dell'inverno. Un segno foriero di un inverno precoce fu quella folata di vento gelido che urlò in fondo alla valle. Inizio della prima scena. Davide Paradiso, fuori dal rifugio di pietra, si udì un costone di quella montagna di San Giorgio, in maniche di camicia e capelli al vento, era assorto a seguire gli sviluppi di quella probabile bufera. Poi, come a rassicurarsi, prende a correre giù per il sentiero. Poi inizia a fare il gioco della scacchiera sulle rocce di granito conficcate nelle acque del fiume. Salta con una agilità di una lepre da una cima all'altra, senza timore delle voragini che si aprono sotto di lui. Era un vecchio gioco che era sempre esistito a San Giorgio da tempo immemorabile, una specie di prova di coraggio tra i giovani, e molti vi avevano trovato la morte. Ogni anno inevitabilmente quel fiume maledetto immolava alla sua leggenda il sacrificio di qualche vittima. Davide continuava quel pericoloso gioco, sempre più svelto, come uno che è abituato, ignorando il pericolo di cadere giù nei vortici del fiume, saltando con un ritmo asimmetrico da una roccia all'altra. Una rauca voce, come una bestemmia urlata, lo arresta. La luce del tramonto gli entra negli occhi e gli fa perdere i contorni dell'altra cima di roccia che stava per saltare. Alla fine salta quasi alla cieca, appena gli si delinea la distanza che lo separa dall'altra roccia. Scivola paurosamente, si aggrappa a delle sporgenze, risale con precauzione appena a pelo della superficie dell'acqua. La voce grumosa torna a bestemmiare un porco di Giuda, l'alta voce. Il vecchio Silonardo era ai suoi piedi a rimproverarlo agitando il nodoso bastone. Davide gli saltò al fianco ed abbracciarlo con aria di festa. Voglio, ma fosse un poco stronzo. Che cazzo di gioco è questo? E giochi per crepare con mano pepe. Lo sai che questo fiume maledetto ti tira giù quando meno te l'aspetti? Come va, Silonà? Esclamò Davide. E Silonà, un cazzo. E scoppiarono a ridere. Poi decisero di darsi alla pesca, la ragione per la quale il vecchio si trovava in quei paraggi. Poi ci fu la pesca miracolosa, una capaia piena da fare una grande festa all'osteria del Gobbo. Questa sera a cena faremo una gran bella frittata con una giara di buon vino. Sei invitato, giovanotto, a una bella sbronza che e non ci prova più a pastugazzi e gioco. Andiamo a casa mia, Silonà. Ne ho una botte piena rubata a quella strega di mia nonna. Gli occhi furbastri luccicarono di cupidigia. Prese una rincorsa che a Davide gli fu impossibile continuare a tenerlo per le spalle. Eccola là, San Giorgio, la nostra storia più vecchia del mondo. Roma e Remo non ancora nascevano quando San Giorgio era già piantato lassù in cima. Una cosa è certa, Davide, siamo da poco tutti figli di puttana, per via degli occhi chiari e dei capelli biondi. Qualche cazzo storto ci è capitato durante la storia. Davide si sbellicava dalle risate. Quando furono nei pressi della casa, il vecchio Leonardo agitò ancora con collera il bastone. «E questo mucchio di pietre sarebbe la tua casa», sentenziò. «Grandio, sembra che i pericoli ti divertano. Io conoscevo un tizio con un cazzo di nome curioso, si chiamava Sistino, gemello di un fratello che si chiamava Quintino», e qui ci spararono su una bella risata. «Ebbene, si sistemò in una baracca di casa abbandonata con vecchietta, e una mattina l'hanno tirato fuori con mano straccia. La casa gli era crollata addosso. Davide, stammi bene a sentire, tu hai un gran fracasso sulla testa. Sta tranquillo, questa non crollerà, Silonà». Davide corse a riempire due giare del suo vino e ne offrì una al vecchio. E ora un bel brindisi allo schifo del mondo, a tutte le regne del sud, a tutte le rogne del sud e alle streghe con tua nonna, che ha un vino da far resuscitare i morti. Sollevarono i bicchieri urtando i vetri quasi a fracassarli. «Fundum!» gridò Davide. «Amen e così sia!» rispose il vecchio accennando un segno della croce. «Ma cosa credi che sia sto cazzo di mondo? Basta spiare da un buco di cesse e il mondo si diventa grande quanto un culo!» Davide si rannucchiava manciate di cerce brustolite e beveva e rideva e borbottava. «Sei la fine del mondo, Silonà, sei un grandissimo cazzone di uomo. Io la mia guerra l'ho fatta in cucina a servire i generali. Mai sparato uno solo colpo. Sparavo colpo di sputo nella minestra per chi mi voleva girare le palle». Davide si preparò a svuotare parte dei pesci e delle capaie per pulirli e il vecchio, tra un sorso e l'altro, continuò a blaterare guardandosi intorno, che era bene che Davide abbandonasse quella pietraia. Glielo raccomandò più di una volta nel corso della serata. «Quelle travi», sentenziò, indicando il soffitto, «le tarme le hanno divorate che basta una scorreggia per farle venire giù». E si accomiatò giurando e spergiurando che quella casa gli sarebbe crollata addosso, prima o poi, agitando quel bastone come in segno di minaccia. Pochi giorni dopo, la profezia si avverò, a opera del vecchio Cironardo. Davide sbucò tra gli ultimi alberi del boschetto, con una fascina sotto braccio. Seguì con lo sguardo fino alla curva del sentiero quella ruspa impolverata che proveniva dalla strada delle ginestre. Annusò l'aria intorno. L'odore della sua muffa non l'aveva mai sentita a quella distanza. Corse fino in cima alla collina con un gran dubbio nella testa. La sua casa era ridotta ad un ammasso di pietre che fumavano ancora polvere. «Cristo, è la fine del mondo!» E si coprì gli occhi con le mani. «Che grandissimo figlio di puttana! Me la pagherà, Cristo Santo! Me la pagherà quel vecchio ubriacone!» Recuperò le sue povere cose, recuperò parte dei suoi libri, i pochi soldi nascosti sotto il cuscino di una vecchia poltrona, e una borsa di pelle che tirò via da un cumulo di pietre e si incamminò verso il centro del paese. I capelli si disordinavano sulla fronte imperlata di sudore e di polvere. Oltre il cancello cigolante, Leone gli venne incontro scodinzolando. Davide lo paccò sulla testa ferruginosa. Nonna Carmela stava sulla soglia della casa, con le mani ai fianchi. Davide sostenne con forzata indifferenza lo sguardo arcigno della nonna. Entrò buttando la borsa sul vecchio divano e poggiò i libri sul tavolo preparato per il pranzo. Rosario si sbrodò sulla barba, si pulì con il rovescio delle mani bianche e minute. Gli occhi grigi si soffermarono a guardare le scarpe imbiancate e la giacca impolverata, arrotolata sulle spalle, e l'espressione del fratello che conosceva bene per qualcosa di grosso che gli era capitato. «Che è stato?» Nonna Carmelo guardava di sbieco dalla porta. «Che è stato?» ripeté Rosario con cupa espressione preoccupata. Davide si versò un bicchiere di vino e beve un fiato. Poi divorò in fretta un mestolo di zuppa di verdura, come a prevedere il peggio e colmare almeno in parte i morsi della fame. Qualcuno ha spedito una ruspa sulla collina alle ginestre, ha buttato giù la casa. Forse uno che insisteva che quella casa prima o poi mi sarebbe crollata addosso. Non è vero. Ti giuro che è andata proprio così, nonna. Non è vero niente. Sei tu uno disgraziato. Il camerata lo voleva per farci la stalla e tu l'hai picchiato e lui ti ha fatto il servizio. Nonna, come al solito, stai sbagliando. E tu, come al solito, sparisci, vattene. Se solo mi lasciassi spiegare, vattene. Meno te fai vedere, meglio è per tutti. Rosario lasciò cadere rumorosamente il cucchiaio nel tegame. Nonna, fallo parlare. Zitto tu, non ti mischiare, non voglio sentire. Ma ci stava bene, non è colpa sua. È nato incosciente e se lo porterà dietro tutta la vita, con una maledizione. Valla appresso, si tiene un coraggio. Davide scattò con un pugno sulla vecchia porta, gli occhi stretti di rabbia. Si guardò la mano dolorante, raccolse la borsa e vi ficcò dentro i suoi libri e arrotolò la giacca sulle spalle. Rosario si alzò appena come a pensare di seguirlo, poi ricadde pesantemente con la mano intorno alla fronte. «Grazie, nonna. Ecco il frutto dei tuoi maledetti sacrifici, come li chiami tu. A cosa ci ha ridotto?» disse indicando il fratello. «Ci hai reso la vita un inferno». E sparì di corsa oltre le erbe alte dello steccato. Leone lo seguì abbaiando, poi tornò indietro con guaiti di pianto. Dopo qualche attimo di esitazione, al bivio che portava al paese, Davide prese per il sentiero che costeggiava il fiume. Si ricordò del suo vecchio rifugio che aveva usato da studente quando marinava la scuola o serviva a nascondersi per un po' di tempo e a leggere i suoi libri in pace e solitudine. Passò nei pressi di una baracca di casa costruita per metà in mattoni e lamiere arrugginiti e pannelli e travi di legno e spiò da una delle finestre sbilenche. «Oe, Joe!» chiamò a gran voce più di una volta. «Giada! Maria!» Girò intorno alla casa spiando da un'altra finestra. Poi riprese il sentiero che lo portava alla grotta. Trovò Joe sulla riva del fiume. Era alle prese con un grosso masso ben levigato dalle acque del fiume che rotolava per tirarlo via dalla riva. «Non penserei di portartelo a casa, questo sassolino!» esclamò Davide. «Certo che no! Posso lavorarlo qua se riesco a metterlo in piedi in una certa posizione che non mi venga addosso», disse dopo averlo salutato con un abbozzo di sorriso. «Dai, ti do una mano. Ha una buona base abbastanza grande, grande per essere stabile. Dobbiamo solo rotolarlo all'asciutto fino a quella gobba di terra», fece Joe. Dopo una serie di improperie, porco di qua e porco di là, e Dio buono e via discorrendo, il masso troneggiava su quella collinetta di terra e ciottoli di fiume. Dopo un po', Joe si tolse gli stracci di dosso e completamente nudo si avviò verso uno spuntone di roccia che sovrastava un tratto di fiume, dove la corrente si faceva più impetuosa, e vi si tuffò attraversando il fiume da una parte all'altra più volte. Davide, con una smorfia di sorriso, seguì il suo rituale fino a che si rivestì dei suoi stracci e senza sentire il bisogno di asciugarsi. Joe era un gigante di uomo di quasi 2 metri. Davide conosceva tutta la sua storia e gli era stato vicino in momenti di bisogno, e lo aveva aiutato in diverse occasioni, togliendolo dai pasticci con le autorità del paese. Lo soprannominavano lo Zingaro perché non accettava di buon grado le regole delle istituzioni. Si considerava un uomo libero, come la natura che lo circondava in quel tratto di fiume. Aveva un passato da lottatore quando si facevano le tournée da spettacolo negli anni 50, in giro nei teatri delle grandi metropoli. Poi minatore in Germania e scaricatore di porto a Genova. Infine l'incontro con Giada, una rumena che aveva prestato servizio nella casa di un notaio di San Giorgio, che gli aveva lasciato in eredità quel pezzetto di terra vicino al fiume. Si sposarono in fretta e furia in municipio e per viaggio di nozze si chiusero a tomba in quella casetta per una settimana che Joe aveva preparato per l'occasione. Ma la storia non finisce qua, perché qualche tempo dopo arrivò dalla Romania Maria, un'amica del cuore di Giada, e il ménage à trois fece il giro del paese, e da allora lo Zingaro e le sue 2 mogli divennero la vergogna del paese. Dei 5 figli regolarmente battezzati, nessuno sapeva chi potesse essere la vera madre, anche se risultavano figli legittimi della moglie, visto che i parti erano rigorosamente fatti in casa. Davide, sebbene abituato alle sue stramberie, non poté fare a meno di rimproverarlo. «Non credi che sarebbe stato meglio asciugarti un poco prima di rivestirti dopo quella sudata? È da un po' che stavo a rigirare quella cassa di pietra. Starò più fresco per un po'. E cosa pensi di farci? Una sirena. La sirena del mio fiume, sempre se riesco a colpirla. È pietra di fiume, striata di ossido di ferro. Dovrò comprare altri scalpelli al video. Ma dimmi un po', e tu che ci fai da queste parti?» «Tu conosci il vecchio Silonardo», disse Davide dopo un attimo di esitazione. «Certo che lo conosco, il vecchio pazzo. Ogni tanto viene a pescare e a rubare i miei pesci davanti alla mia casa. Io glielo dico che se ne deve andare e lui per tutta risposta si sbellica dalle risate. Un giorno o l'altro gli tirerò il collo a quel vecchio ubriacone. È stato a casa giorni fa. L'ho invitato a bere un goccio. Cristo, non l'avessi mai fatto. S'era fissato che quella casa mi avrebbe seppellito. E così ha mandato una ruspa e me l'ha buttata giù. Gio fischiò un sibilo di incredulità. Immagino quella strega di tua nonna. Infatti, mi ha praticamente messo sulla strada. Accidenti, un cazzo di guaio. In un modo o l'altro sopravviverò. Senti, Davide, per un po', finché non trovi casa, ti potrai sistemare da me. Ci stringiamo poco. No, amico, grazie. Mi sono ricordato che ho una grotta di studio sulla vecchia cava. È stato il mio rifugio fino a qualche anno fa, prima che la nonna mi rifilasse la casa alle ginestre. Conosco quella grotta infestata di erbacce e gramigne, che quasi non si riesce a entrare, ed è fredda e umida, e siamo appena all'inizio dell'inverno. Resta da me per un po', finché non troviamo una soluzione. Io ho solo bisogno di stare da solo. Devo preparare un paio di esami e mi resta poco tempo. Per adesso deve andare così. Poi vedremo. Allora prendiamo qualche coperta, un pacco di candele, che ho appena comprato un cartone intero, e poi zappa e pala in spalle e vengo a darti una mano a pulire questo cazzo di studio, testa di pietra. Concluse dirigendosi a grandi passi verso la casa, per evitare qualsiasi risposta che potesse dissuaderlo per quanto aveva detto. Ritornò in tutta fretta e si avviò risoluto su per il sentiero che immetteva sulla strada asfaltata che costeggiava la cava che portava alla grotta. Ben inteso che verrai a mangiare un boccone da me tutti i santissimi giorni, e quando avrei tempo mi darei una mano a spozzare quella cazza di pietra. Va bene, comandante, agli ordini. E io ti darò una mano a curare il tuo orto. Tu pensa a studiare per questa fottuta laurea, altrimenti farai una vita d'inferno. Al mangime ci penso io. Davide faceva fatica a stargli dietro, che ogni tanto doveva correre un po' per guadagnare la distanza che non riusciva a tenere con i passi di quel 48 della misura delle sue scarpe. Delle scarpe di Joe. Quando furono nei pressi della fattoria dei Ciletti, rallentarono quasi a soffermarsi a guardare in quella direzione. «È da tempo che non si vedono in giro», fece Davide, con fare circospetto. «Don Nicola Ciletti è ormai diventato un pittore famoso. Stanno quasi sempre a Roma». Le sue opere stanno in una galleria importante, mi hanno detto. Sono molto quotate. La critica, ho letto da qualche parte, che lo ha definito l'ultimo degli ottocentisti, degli impressionisti. Ho sentito che anche la moglie è abbastanza seguita dalla critica, fece Davide. Ma Don Nicola è un grande maestro. Una volta è venuto a trovarmi. Ha visto i miei lavori. Ha detto che un giorno porterà qualche critico per vedere cosa ne pensa. Potrei fare fortuna. E te lo meriti, Cristo. Sei un vero scultore naif. In quel manicomio di materiali che vai scavando e trapanando. Ogni tanto ho spiato gente importante che viene in visita dal maestro. E ne escono sempre con qualche quadro, a volte anche di grandi dimensioni. Anche Gloria e Imperia stanno seguendo le orme del padre e della madre. Sono ancora giovani, ma già si dice in giro che sono brave e molto creative. Una famiglia perfetta, insomma, votata all'arte. È un caso assolutamente eccezionale. Concluse Davide, prima di arrampicarsi per uno stretto sentiero che portava immediatamente in bocca alla grotta. Il resto della giornata fu tutto un trafficare intorno e dentro a quella spelonca, il cui ingresso era appena sufficiente al passaggio di una persona per volta. Ma all'interno era ampia e spaziosa e confortevole, perché perfettamente asciutta, in un unico monolite di roccia calcarea. Due tavole incastrate, che Gio aveva rimediato, fungevano da porta d'ingresso. Chiusero la giornata al tramonto, con una robusta colazione e una buona bottiglia di vino, seduti su quella specie di trono di pietra posto all'ingresso della grotta.